Voglio ricordare il tema, la preghiera, perché privarsene? È un tema molto vasto, stiamo accennando a qualcosa, ci vorrebbe, diciamo, molto tempo, però poco tanto il Signore è buono e ci aiuta a rinfrescare delle verità per quanti hanno già un po' di anni di conversione e magari rinvigoriscono in questo esercizio spirituale molto importante e anche per i giovani nella fede che iniziano a conoscere aspetti della preghiera molto importanti. E stiamo vedendo che cos'è la preghiera e siamo arrivati al quarto aspetto di che cos'è la preghiera. E la preghiera lo leggiamo in Prima Timoteo capitolo 2, un brano che useremo, ma vi dico che prenderò anche domenica, quindi forse ci servirà domenica. È la preghiera in questo passo un aspetto importante che viene prima di tante altre cose. E dice l'Apostolo Paolo, esorto dunque prima di ogni altra cosa. Capitolo 2, sì, capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Un passo bellissimo, ci ricorda che l'abbiamo già detto domenica, un elemento importante della vita cristiana prioritario è la preghiera. E la preghiera è un elemento importante perché ci permette, fratelli e sorelle, di affrontare situazioni davvero difficili. Adesso su questo passo poi torneremo più avanti perché qui abbiamo almeno quattro aspetti della preghiera. Poi un altro lo troviamo in Efesini, ma almeno quattro aspetti vediamo qui della preghiera. Quindi la preghiera è un elemento prioritario ed è la preghiera allarga il cuore abituandoci a tenere presenti i bisogni degli altri. Quando noi preghiamo così, quando la preghiera è prioritaria per noi, noi impariamo ad avere quella sensibilità verso i bisogni degli altri, verso gli interessi di ogni tipo del regno di Dio, siamo attirati e quindi possiamo iniziare a vedere con gli occhi di Dio a distanza. Quindi è un elemento prioritario molto importante. La preghiera è anche un'arma efficace, è un'arma che ci aiuta ad affrontare delle situazioni e degli elementi spirituali che noi senza la preghiera non potremmo mai affrontare. Efesini capitolo 6. Efesini capitolo 6, leggiamo il versetto 12. Qui l'Apostolo Paolo ci parla di una guerra spirituale e ci ricorda le parti attive di questa guerra. E dice al versetto 12, Efesini 6, 12, il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, cioè non è contro le persone. Allora contro di chi? Ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. La preghiera è un'arma spirituale che ci permette di affrontare insieme all'armatura queste forze molto più grandi di noi, più potenti di noi, più intelligenti di noi, che hanno più esperienza di noi, che sono molto più infinitamente malvagi di noi e cercano ad ogni costo la nostra rovina. La preghiera è un elemento che Dio ci dà per poter combattere contro queste forze particolari della malvagità. Fratelli e sorelle, spesso noi perdiamo delle battaglie perché non siamo abituati a pregare, non siamo abituati a buttarci con la faccia a terra, non siamo abituati a cercare la faccia di Dio durante tutto l'arco della giornata. Allora la preghiera, fratelli, è ancora un'arma efficace che ci permette di vedere la realtà delle cose dal punto di vista di Dio. Voglio leggere un altro passo, Seconda Re, capitolo 6. Seconda Re, capitolo 6. Quindi è ancora un'arma che ci permette di vedere la realtà non con i nostri occhi, ma con gli occhi di Dio. Voi conoscete il contesto, c'è l'assedio e a un certo punto il re dei Siri manda un esercito contro Eliseo e il servo a un certo punto dice a Eliseo, dice siamo messi male, siamo circondati, siamo senza speranza, adesso moriremo. Ed è bella la risposta che dà qui al versetto 17. Ed Eliseo pregò e disse, che bella la preghiera, fratelli, Signore, ti prego, apri gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Guardate, fratelli, che bello. La preghiera ci fa vedere con gli occhi di Dio. Ci permette di vedere con gli occhi di Dio. È un'arma potentissima, ci permette di vedere la realtà delle cose, non come la vediamo noi, perché quando noi non preghiamo, non siamo uomini e donne di preghiera, noi siamo concentrati solo su noi stessi, sui nostri bisogni, sui nostri problemi, e quindi smettiamo di guardare dalla prospettiva di Dio, le cose dal lato di Dio. Ed è bellissimo anche questo sesto aspetto della preghiera. La preghiera è, come settimo punto, un importante ministero che Dio mette a disposizione di tutti i credenti. È un servizio spirituale che non ci sono eccezioni. Fratelli e sorelle possono avere, negli ambiti giusti, possono avere questo servizio potente agli occhi di Dio. Venite sempre in Efesini capitolo 6, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, che era un grande uomo di Dio. L'Apostolo Paolo era un grande uomo di Dio, aveva tanti doni, era un apostolo, era veramente, parlo per me, sarò stato neanche la punta di un capellino, di magari lo fossi, zero a confronto, meno di zero. Eppure l'Apostolo Paolo prega, scrive a questi credenti pregando e chiede qualche cosa. Versetti 18, capitolo 6, da versetto 18. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Spiegheremo che cosa più avanti che cos'è. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Attenzione adesso. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. L'Apostolo Paolo confidava sulla buona riuscita dei suoi ministeri che Dio gli ha affidato, sulla preghiera dei santi. Allora guardate che servizio straordinario è la preghiera. è un servizio che può mettere in condizione altri fratelli di vincere delle battaglie spirituali, di far avanzare il regno di Dio. Allora noi ci sono dei fratelli come Gene Felicetta che sono usciti in questo periodo. Io mi chiedo quanti di noi li hanno sostenuti nelle preghiere. E io mi chiedo anche un'altra cosa. A volte, vedete, ci sono dei successi, lasciatemi usare questa parola, delle riuscite, buone riuscite, forse il termine più giusto, in alcuni ministeri e portano frutto, non tanto sempre per chi li sviluppa e per chi li esercita, ma spesso dietro a questi ministeri ci sono preghiere di tanti credenti che pregano per questi uomini e per queste donne perché possano portare frutto. L'Apostolo Paolo non confidava sulle sue capacità, aveva un'ottima comunione col Signore, ma lui sperava tanto che gli altri credenti, perché lui non era una mina pazza, lui sapeva che c'è un'interdipendenza nel corpo di Cristo. Allora lui sperava tanto che altri fratelli, altre sorelle potessero pregare per lui, perché nuove vie, nuove strade si potevano aprire e lui essere lì a predicare l'Evangelo. E se avete notato in che modo lui lo voleva predicare, in modo franco, non per piacere agli uomini, ma per piacere a Dio. Ed è un servizio che noi tutti possiamo avere. Faccio sempre quell'esempio, forse l'ho già raccontato, è una storiella figurativa per far capire quanto è importante, fratelli, il ministerio della preghiera. Si racconta, è un'immagine così, si racconta che un grande predicatore aveva portato al Signore tantissime anime, aveva portato tanta edificazione nel corso della sua vita, nella chiesa di appartenenza prima e poi anche in altre chiese. E allora al Tribunale di Cristo lui si presenta e dice: beh, sicuramente no, il Signore, insomma, qualcosa mi dirà, mi darà forse qualche corona, qualcosa. E il Signore disse a questo predicatore famoso: sai, tu hai fatto delle belle cose, grandi cose, ma sai perché tu hai avuto questo successo nel campo spirituale? Signore, dimmi, ti ricordi quella sorella nell'angolino, quella sorella lì che era anche un po' timida? E quella sorella ha pregato per te tutti i giorni e a volte si svegliava di notte, si inginocchiava e pregava per te, perché tu potessi portare frutto alla mia gloria. Fratelli, non conta sempre, o meglio, non tutti i ministeri sono importanti. A volte noi ci fossilizziamo su quelli dal pulpito, quando qualcuno ci viene a dare una pacca sulla spalla, è vero, fa piacere, un incoraggiamento fa piacere, ma noi, fratelli, dobbiamo occupare i ministeri che Dio ci dà e valorizzare tutti i ministeri e sostenere chi affronta delle battaglie spirituali con la nostra preghiera. È un grande ministero. Stesso concetto lo vediamo in Romani 1, versetto 9-10, che non leggiamo, nel quale l'Apostolo Paolo dice che serve nello spirito questa chiesa di Roma, e quindi come lo può servire se era distante, se non attraverso la preghiera. È un ministero che noi dobbiamo valorizzare di più. Ottavo aspetto, la preghiera viene vista nella scrittura come il respiro dell'anima. Prima Tessalonicesi 5. Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 17. Adesso capirete perché cito questo passo. Prima Tessalonicesi 5, 17. Non cessate mai di pregare. Bellissimo. Qui l'esortazione è che noi ogni istante della nostra vita dobbiamo pregare. La domanda è: perché questa esortazione e come faccio io a pregare tutta la mia vita? Come faccio a essere un uomo di preghiera o una donna di preghiera tutta la mia vita. Allora, fratelli, domenica abbiamo dato un elemento importante che è il fulcro della preghiera. Se non sono un uomo spirituale, una donna spirituale, la mia bocca rimarrà sempre chiusa, perché io non ho quella comunione intima con il Signore. E se io ce l'ho nella mia intimità, io ce l'avrò in ogni luogo. Ce l'avrò nella chiesa, ce l'avrò per strada, ce l'avrò quando lavoro, ce l'avrò quando mangio, ce l'avrò anche quando dormo, perché la mia mente, il mio spirito saranno così esercitate a incontrare il Signore che io avrò una comunione intima con il Signore. Come faccio io a pregare in ogni tempo e in ogni luogo? Lo stesso concetto viene ripetuto in Colossesi 1:9. Come faccio? Dobbiamo esercitarci, dopo che siamo uomini spirituali e donne spirituali, dobbiamo ricordarci che si può arrivare a questo solo se io ho un rapporto di intimità con il Signore. Perché viene paragonato al respiro dell'anima? Fratelli, noi abbiamo bisogno di fare che cosa? Di respirare sempre. È vero, respiriamo quando dormiamo, quando mangiamo, respiriamo quando siamo per strada, quando lavoriamo, respiriamo adesso. Ecco perché non cessate mai di pregare. Come se dicesse la scrittura, in modo figurativo, non cessate mai di respirare. Non cessiamo mai di pregare, è uguale non cessare mai di respirare. Perché nel momento in cui noi cessiamo di pregare, noi stiamo rischiando di morire da un punto di vista spirituale. Non cessate mai di pregare, mai, per strada, prima di addormentarci, quando ci svegliamo, negli spazi vuoti, mentre lavoriamo, pensiamo al Signore, anche così, senza fare chissà quale tipo di preghiera, se possiamo a volte metterci in ginocchio, metterci con la faccia a terra, è ancora meglio, quando è possibile. Quando non è possibile, forse sto guidando senza distrarmi, ma io avrò il cuore verso le cose di Dio, perché voglio respirare, voglio vivere. Il cristiano deve vivere, è una caratteristica del cristianesimo, fratelli e sorelle, ed è un'anomalia quando i credenti non pregano, perché non stanno respirando, non stanno vivendo, perché la preghiera è la manifestazione della vita all'interno dell'uomo salvato, è la chiara manifestazione. Quindi saper pregare significa saper vivere. Nono, la preghiera è il riposo dell'anima. Matteo capitolo 11. Un passo famoso, lo citiamo a memoria. Matteo 11, versetto 28. Lo usiamo per evangelizzare, è vero? Per esortare a convertirsi, ma personalmente io vedo qui anche una nota esortativa verso il credente affinché lui, se è vero che io ho provato questo riposo, io possa essere sempre vicino al Signore per sperimentare questo riposo ogni momento della mia vita. E dice qui, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Guardate che bel invito che il Signore Gesù ci fa. Venite a me. Cosa dobbiamo fare per avere riposo? Fratelli, per avere riposo noi dobbiamo andare al Signore, non solo a salvezza. Perché io posso essere un credente salvato e mettere in un cantuccio il Signore e io il riposo non ce l'avrò praticamente. Non so se siete d'accordo. Vivrò in qualche modo, avrò un sacco di problemi che non saprò gestire, è vero? Allora pensavo al mare agitato dell'anima. Mamma mia, a volte a motivo del fatto che corriamo, perché siamo sottoposti a tante pressioni, fratelli, corriamo a destra e a sinistra per tante ragioni. Allora ci porta a volte a fare delle scelte sbagliate, a vivere nell'ansia, ci viene l'ansia, ci vengono dei dubbi dopo l'ansia, perché l'ansia ci porta a non avere quella lucidità mentale e a volte cadiamo nelle angosce, a volte ci accadono delle cose che ci fanno soffrire. Allora l'invito del Signore Gesù: venite a me, voi tutti che siete aggravati, e io vi darò riposo alle anime vostre. Stesso concetto ci viene descritto nel Salmo 62. Il salmista dice: l'anima mia riposa in Dio solo. Che bello! A volte noi troviamo riposo sul divano, è vero, troviamo riposo perché ci andiamo a divertire, andiamo da qualche parte e in qualche modo sembra che ci riposiamo, ma è un falso riposo. Forse prova un pochettino di giovamento il nostro corpo, ma la nostra anima, fratelli e sorelle, per riposare ha bisogno di stare insieme al Signore Gesù. Se non stiamo insieme a Lui, se non accettiamo l'invito che il Signore ci rivolge, venite a me, la nostra vita sarà sempre una vita tribolata e con pochi momenti di sollievo. Allora adesso vorrei vedere qualche principio che deve regolare la preghiera. Il primo principio lo troviamo in Prima Pietro capitolo 3. Prima Pietro capitolo 3. Passo bello. Prima Pietro capitolo 3, versetto 12. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Leggiamo adesso Proverbi 15:8 e poi diremo qualcosa. Proverbi 15:8. Vi faccio sfogliare, ma è inevitabile. Completa il passo di Prima Pietro 3:12. 15:8. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. Guardate, in Pietro abbiamo letto che le orecchie e gli occhi del Signore sono su chi? Sui giusti. Chi sono i giusti? I giusti sono i credenti, coloro i quali sono giustificati nel Signore Gesù, per mezzo del sangue del Signore Gesù. E abbiamo letto in Proverbi 15 che la preghiera dell'empio agli occhi di Dio è un abominio, non viene accettata. In realtà c'è un solo tipo di preghiera gradita a Dio da parte dell'empio. Qual è questa preghiera, fratelli? Quando lo invoca per essere salvato. Questa è una preghiera gradita che l'empio può fare, il non credente può fare, agli occhi di Dio è grandemente gradita. Quindi, secondo principio che dovrebbe regolare la preghiera è la posizione pratica che il credente deve avere nella condotta. Allora, Prima Giovanni, capitolo 1. Vi farò sfogliare ancora, Prima Giovanni, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Che cosa serve perché la preghiera possa essere ascoltata dal Signore? Serve che la nostra vita posizionale rispecchi, o meglio, la vita pratica rispecchi la nostra posizione. Il fatto che noi siamo salvati per grazia e siamo giusti agli occhi di Dio, perché la nostra preghiera diventi efficace, deve essere anche la nostra vita pratica, deve essere una vita da giusti, una vita condotta con il timore di peccare e di in qualche modo interrompere quella comunione intima con il Signore. In Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, mi viene in mente adesso, vediamo se lo trovo, sì, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 15. Versetto 16, lo leggiamo tutto. Voglio ricordare di cosa parla questo capitolo. I primi 17 versetti parla di come portare frutto alla gloria di Dio. È una allegoria e quindi ha una verità centrale e tutto il resto dipende da questa verità centrale. È interessante perché per ben 12 volte, se non l'ho contato male, c'è un verbo importante, dimorare, cioè abitare, avere tutte le attività lì, in quel luogo. E la parola ci invita a dimorare nel Signore per ben 12 volte. È interessante perché abbiamo detto nel primo incontro che un elemento importante è essere dei credenti spirituali. E dimorare in Dio, nel Signore, è una forma di, diciamo, è un sinonimo per dire uomo-donna spirituale. Quando noi dimoriamo, cioè dalla mattina alla sera, la nostra mente, il nostro cuore è insieme al Signore. Allora a un certo punto dice che se noi dimoriamo nel Signore ci sono degli effetti positivi. Il primo effetto positivo dice qui a versetto 14: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Quindi, come abbiamo detto prima, se la nostra posizione viene rispecchiata anche nella pratica, quindi siamo uomini e donne che ascoltiamo la parola, ci facciamo trasformare e poi camminiamo con tutti i nostri limiti, camminiamo, noi diventiamo amici di Dio. Amici di Dio si diventa quando noi dimoriamo nella persona del Signore. Secondo effetto, lo vediamo nel versetto 16, dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Perché la nostra preghiera possa avere una risposta, vediamo qui che cosa. Che la nostra vita deve essere una vita che dimora nel Signore. Fratelli, una ragione per cui a volte il Signore non ci risponde è perché siamo impegnati in tante cose con la nostra mente, con il nostro cuore, le nostre attività, che il Signore non sappiamo non dove abita, non sappiamo neanche più come si chiama. E allora perdiamo quella lucidità spirituale che Lui vorrebbe che noi avessimo. Perché la nostra preghiera possa essere esaudita, dobbiamo dimorare. Qui c'è un altro elemento della preghiera, lo sto leggendo adesso. Guardate, fratelli, quando noi preghiamo, noi dovremmo pregare il Padre e chiedere quello che abbiamo chiesto al Padre, dice qui a versetto 16, nell'ultima parte, nel nome di Gesù. Perché noi diciamo alla fine delle nostre preghiere, non è una formuletta magica, non è un modo tanto per dire, quando noi diciamo, concludiamo la preghiera, diciamo ti chiediamo questo nel nome di Gesù, perché è un comando che ci viene rivolto. Allora noi dobbiamo pregare Dio Padre nel nome di Gesù. Vuol dire che noi ci presentiamo al Signore come? Non per i nostri meriti, fratelli, ma noi ci presentiamo nel Signore Gesù per i suoi meriti, per quello che lui ha fatto per noi. Se noi ci dovessimo presentare alla presenza del Signore senza il Signore Gesù, le nostre preghiere non avrebbero comunque una risposta. Allora, cinque direzioni della preghiera. In su, chi lode e adora Dio. Indietro, ringrazia Dio per quello che ha fatto per te. Ce lo dimentichiamo, è vero? Quando Dio ci risponde a delle preghiere, ci benedice, noi dimentichiamo. Dentro, prega per te stesso e i tuoi bisogni. Attorno, prega per la mia famiglia, per la tua famiglia, per la nostra famiglia, per la Chiesa, per le persone che conosciamo. Fuori, prega per le città, per le nazioni, per il mondo. Queste dovrebbero essere le direzioni delle nostre preghiere. Allora, le risposte alle preghiere sono negate a quelli che pregano per motivi sbagliati, Giacomo 4:3, a quelli che tramano il peccato nel cuore, Salmo 66:18, a quelli che vivono con il peccato non perdonato. Questo è un altro elemento importante. Lo dice il Signore Gesù. Leggiamolo, Matteo 16. Prendo qualche minuto in più. Matteo 6. Matteo 6. Un elemento importante, fratelli, è il perdono biblico. A volte noi ci leghiamo, ci offendiamo, se riceviamo un torto, ce lo leghiamo al dito, e cascasse il mondo, non cambiamo idea. Questo non è biblico. Questo pone dei limiti alla nostra preghiera. La nostra preghiera non potrà mai trovare esaudimento. Perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. 14, sì, l'ho detto, no? Forse no, va bene. 6:14. Perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora io ho una situazione tragica, una situazione bloccata. Dobbiamo imparare biblicamente a chiedere perdono e biblicamente a ricevere il perdono. Non c'è perdono a prescindere, non dobbiamo avere dei rancori quando qualcuno sbaglia nei nostri riguardi, non ci dobbiamo legare a dito, ma dobbiamo, qualora ci viene chiesto di essere perdonati, dice la Scrittura, anche se venisse 70 volte 7 e a chiederci perdono, noi dobbiamo perdonare, non possiamo scegliere. È un elemento importante. Quando questo non avviene, anche la nostra comunione col Signore è interrotta e quindi il Signore non potrà ascoltarci. Mi fermo qua. Domenica vedremo altri due principi. Dopo voglio parlarvi di un esempio, di un uomo straordinario, che la sua preghiera è stata una preghiera così potente, poche parole ma piena di significato, e la voglio condividere con voi, se Dio vuole, domenica mattina. Che il Signore ci benedica. Amen.
Sono un soggetto di preghiera, Andrea deve fare l'ultima visita, speriamo per lui.